Franco, innanzitutto mi sentite bene? Perfetto.
Sì.
Allora, approfitto anch'io, anche noi approfittiamo per salutare tutti calorosamente, è davvero un grande privilegio, oppure sempre anche una grande responsabilità poter amministrare la parola di Dio, e seppur in questo periodo ormai che ci stiamo abituando virtualmente, abbiamo comunque la possibilità di poter ascoltare la parola di Dio che, grazie a Dio, non è vincolata da nessun evento, ma produce sempre i suoi effetti benefici in favore di coloro che desiderano inclinare il proprio cuore all'ascolto di questa parola preziosa. Come è stato anticipato, questa sera inizieremo alcune riflessioni sulla seconda cronica, capitolo 20, e spesso quando si analizza l'Antico Testamento, almeno per quelle persone che si approcciano inizialmente alla scrittura, l'Antico Testamento può rappresentare un po' ostico, no? Un approccio un po' ostico, un po' difficile. E difatti noi invitiamo sempre i simpatizzanti a leggere subito il Nuovo Testamento perché riconosciamo che magari può essere un po' più agevole la lettura e, diciamo così, la comprensione. In realtà, più andiamo avanti nel cammino con il Signore e più ci rendiamo conto che invece l'Antico Testamento è una miniera di verità preziose, valevoli anche oggi, e non possiamo fare altro, fratelli, che associarci alle parole che l'Apostolo Paolo esprime nella Romani, capitolo 15, versetto 4, quando dice che tutto quello che fu scritto per l'addietro, e in quel momento Paolo aveva nelle sue mani soltanto l'Antico Testamento, fu scritto per la nostra istruzione, affinché mediante la consolazione e la pazienza che provengono dalle Scritture, noi possiamo conservare la speranza. L'Apostolo Paolo sapeva che l'Antico Testamento, anche se in maniera, diciamo così, immediata poteva apparire, diciamo così, ostico dalla comprensione, in realtà è piena di verità preziose che permettono anche al credente oggi del XXI secolo, diciamo così, di poter acquisire quella consolazione e quella pazienza che ci permette davvero di poter conservare la speranza. Sappiamo che la parola di Dio, tutta la parola di Dio, è ispirata da Dio, è capace in ogni ambito, seppur scritta migliaia di anni fa, seppur racconta eventi che sono registrati migliaia di anni fa, è comunque capace di produrre davvero una forza, un vigore per permettere quella consolazione e pazienza che è quanto mai necessario, sono quanto mai necessarie, soprattutto in un momento complicato come quello che stiamo vivendo ormai da circa un anno. E quindi voglio invitarvi quindi ad aprire la parola di Dio appunto nella seconda Cronache, capitolo 20. Questo testo, ecco, consentitemi magari un attimo un po' la premessa, così ci permette poi di addentrarci in maniera più pertinente all'interno di questo testo. Questo testo si riferisce ad un periodo di circa un periodo intorno a 840 avanti Cristo, e ovviamente leggendo questo testo del capitolo 20 ci renderemo conto che si sta parlando soprattutto di una persona, di come questa persona riceva dei grandi benefici da parte di Dio, e nella fattispecie questa persona è il re Giosafat, un re particolarmente noto per chi ha letto la parola di Dio più di una volta, ed un re il cui nome già implica un grande e profondo significato. Perché significa la parola Giosafat, il suo nome significa Dio ha giudicato, o meglio, Dio ha reso giustizia. Un re che nasce dalla discendenza di Davide. Sappiamo che in quel momento la nazione di Israele era divisa tra il regno del nord e il regno di Giuda, una scissione provocata a motivo del peccato di Salomone che si concretizzò dopo la morte di questo re Salomone, e che portò, diciamo così, ad una appunto separazione di queste due all'interno della stessa nazione di Israele. E vediamo quindi che da quel momento in avanti nel regno di Giuda si intervallano tutti i discendenti legati alla famiglia di Davide. Perché? Perché Dio stipulò un patto con Davide, e sappiamo che questo patto era un patto che non sarebbe mai venuto meno perché fondato sul giuramento di Dio. E nonostante nel corso dei secoli sul trono di Giuda si fossero poi intervallati anche degli uomini che non avevano avuto un atteggiamento corretto nei confronti di Dio, Dio resta fermo alle sue promesse, e sappiamo che continuamente lui aveva ricordato questa grande promessa riservata a Davide, che non avrebbe tolto, non avrebbe spento la lampada della sua famiglia sul trono di Giuda. E sappiamo come poi ad un certo punto Giuda, a causa dei comportamenti reiterati, perpetrati di idolatria, di ribellione, si sia poi trascinato all'interno della deportazione che Dio fissò, e sappiamo anche che questa discendenza di Davide avrebbe trovato e troverà la sua piena, completa realizzazione in ogni forma di promessa all'interno della persona gloriosa del Signore Gesù, che come sappiamo è il re che noi stiamo aspettando che ritorni. E se è vero che nella sua prima venuta lui è venuto come un agnello sacrificale per dare la sua vita a quanti riconoscono il proprio stato di peccato abbracciando la salvezza in Cristo Gesù, sappiamo che coloro che lo attendono per la seconda venuta verrà nei tempi stabiliti come il re. E quindi noi vediamo che la discendenza di Davide troverà la sua piena, completa redenzione, la sua completa realizzazione in tutte le promesse che Dio accordò a questo servo che tanto ha amato il Signore attraverso la persona del Signore Gesù. E quindi in questa discendenza ritroviamo anche Giosafat, appunto un uomo che, fratelli e sorelle, cari amici, si contraddistingue nel suo complesso per un atteggiamento assolutamente positivo. Difatti Giosafat viene segnalato nella scrittura, quindi non è un'opinione personale, come un uomo che ha camminato con il Signore e si è mostrato in maniera virtuosa con degli atteggiamenti e con un comportamento che ha onorato il Signore. Basti pensare che nel capitolo proprio 20, ad un certo punto troviamo scritto nel versetto 32 che egli imitò in ogni cosa la condotta di Asa suo padre e non se ne allontanò facendo quel che è giusto agli occhi del Signore. Quindi non c'è una dichiarazione più lapidaria di questa che evidenzia che nel complesso Giosafat rappresentò un uomo dal valore spirituale e che onorò il Signore. Un uomo che si insediò all'età di 35 anni e il suo regno fu un regno che durò 25 anni, quindi quasi, diciamo così, un quarto, diciamo così, di secolo. E in questi 25 anni troviamo quindi un uomo che nel complesso agisce in maniera, abbiamo letto velocemente, in maniera giusta agli occhi del Signore. Ovviamente, fratelli e cari amici, quest'uomo, come tutti gli uomini, non è un uomo perfetto, perché la scrittura ci presenta altresì che durante la fase della sua vita compie delle scelte anche leggere, superficiali, che compromettono anche la sua, diciamo così, se vogliamo, integrità, ma nel complesso, ecco, la sua condotta, come abbiamo letto, fu giusta. Questo significa, fratelli, che la scrittura, pur approvando la vita di un uomo, non cela e non nasconde gli errori di queste persone, perché la parola di Dio non ha bisogno di mitizzare e idealizzare degli uomini, ma riconosce la grazia di Dio che interviene proprio in vasi di terra che, seppur si comportano in maniera retta davanti a Dio, purtroppo, ahimè, sono sempre contraddistinti da cadute, da scelte superficiali che mettono in repentaglio anche la propria esistenza. Ma questo, l'analisi di questo capitolo 20 ci permetterà di conoscere quindi anche aspetti più particolari di questo uomo, di questo re, che, ripeto, è un re, uno dei re che ha rappresentato a suo modo un re di risveglio all'interno della nazione di Giuda, e sicuramente può rientrare all'interno di quelle categorie di re che sono stati approvati davanti a Dio. Questo capitolo 20, come immagino, spero che abbiate letto, in maniera tale da poter familiarizzare subito con questo testo, inizia quindi con un evento che ci viene descritto. Allora vi invito ad aprire la parola di Dio, quindi in Seconda Cronica, capitolo 20, dal versetto 1 al versetto 4. Dopo questi fatti, i figli di Moab, i figli di Ammon e con loro dei Mauniti marciarono contro Giosafat per fargli guerra. Vennero dei messaggeri a informare Giosafat dicendo: una gran moltitudine avanza contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria, ed è giunta da Son Tamar, cioè a Engedi. Giosafat ebbe paura. Si dispose a cercare il Signore, bandì un digiuno per tutto Giuda. Giuda si radunò per implorare l'aiuto del Signore e da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare il Signore. Allora, fratelli, il cronista introduce questo capitolo descrivendo questo evento e il titolo delle riflessioni che possiamo dare a queste meditazioni che ci accompagneranno in questo capitolo è quando non sappiamo cosa fare. Cioè, in realtà, se voi avete letto questo capitolo, ad un certo punto, nella preghiera di Josafat, Josafat pronuncia ed esprime una dichiarazione particolare. Venite con me nel versetto 12, quando ad un certo punto, nell'ultima parte di questo versetto 12, a un certo punto dice questo: Dio nostro, non verrai a giudicarli, poiché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Vediamo che, appunto, a un certo punto Giosafat esprime questa dichiarazione solenne davanti a Dio, che esamineremo la settimana prossima, ma traiamo adesso questo spunto perché potrebbero essere davvero potrebbe essere un titolo a queste meditazioni, quando non sappiamo cosa fare. E credo che non ci sia una dichiarazione più solenne che possa uscire dalla bocca di un uomo quando quest'uomo si ritrova ad un certo punto consapevole di non avere più il controllo sugli eventi che gli stanno accadendo. Noi per natura, fratelli e sorelle e cari amici, dobbiamo constatare che consapevolmente e inconsapevolmente, nel nostro DNA di peccatori incalliti, sviluppiamo un'inclinazione, una tendenza a ritenerci autosufficienti, a ritenerci indipendenti quando abbiamo il controllo delle situazioni sotto la nostra attenzione. Credo che capita un po' a tutti che noi quando controlliamo gli eventi, quando controlliamo le circostanze che sono intorno a noi, nasce in noi una certa sicurezza, una certa tranquillità, perché in noi nasce quel senso di autosufficienza che ci permette di poter vivere e godere di quel periodo di tempo assolutamente tranquilli perché abbiamo tutto sotto il nostro controllo. Poi che cosa succede, fratelli e sorelle? Che quando queste cose per tanti motivi cambiano, e quindi vediamo che gli eventi ci sfuggono un po' dalle mani, noi tocchiamo con mano tutta la nostra fragilità e tutta la nostra incapacità nel gestire le cose e ci rendiamo conto che in realtà noi non siamo assolutamente autosufficienti, non siamo assolutamente capaci di gestire tutto quello che ci accade. E infatti subentra poi nel nostro essere, nella nostra indole, un senso di sgomento, un senso di svuotamento che ci fa perdere di vista anche il senso anche più semplice degli eventi e delle cose che sono intorno a noi. Fratelli, cari amici, io voglio proprio incoraggiarvi, proprio analizzare questo fenomeno, perché quando parliamo di che cos'è il peccato, spesso pensiamo che il peccato sia semplicemente l'aver commesso degli atti più o meno sgradevoli agli occhi di Dio. Ma il peccato come DNA si manifesta perché la natura umana, e questo ha tutta un'origine da Genesi capitolo 3, quando, proprio perché è presente in lui questo DNA del peccato, questo DNA sprigiona proprio il senso nell'essere umano di potercela fare senza Dio, un senso di autosufficienza, di indipendenza da Dio che lo porta a ritenere di essere capace di sviluppare un modello di vita senza il Signore. Poi che cosa succede, fratelli e sorelle, cari amici? Che a un certo punto gli eventi cambiano, le circostanze cambiano. E noi ci rendiamo conto che tutta quella autosufficienza e quella dipendenza, indipendenza, in realtà si trasforma soltanto in una grande inganno, in una grande presunzione, perché ci rendiamo conto di non sapere nemmeno che cosa fare. Quindi Giosafat, fratelli e sorelle, nell'esprimere questa dichiarazione così solenne, sta affermando una delle dichiarazioni più toccanti che un essere umano faccia, cioè arrivare ad un punto e dire: Signore, io non so cosa fare. E molto spesso, fratelli e sorelle, e lo dico soprattutto per gli amici che sono in contatto, tante conversioni sono nate proprio quando nella vita di una persona si è preso consapevolezza del proprio stato di fragilità e della propria assoluta incapacità di poter essere autosufficiente. E si è arrivato ad un punto di umiliazione attraverso il quale poi Dio ci ha parlato e ha parlato alle nostre vite. Questo è un po' proprio uno dei metodi con cui un uomo può lasciarsi attirare da quelle corde d'amore di Dio. Quindi questa dichiarazione di Josafat, fratelli e sorelle, rappresenta un po', se vogliamo, un titolo che possiamo dare a queste riflessioni. Quando non sappiamo cosa fare. Fateci caso, fratelli, quando ad un certo punto noi siamo chiamati ad affrontare delle prove nuove o ci vengono assegnate delle mansioni nuove da svolgere che fino a quel momento noi non avevamo proprio svolto e non ne conoscevamo nemmeno un minimo di conoscenza, appunto, subentra in noi un senso di svuotamento, di smarrimento. Chissà se ce la faccio, chissà, e ci aggrappiamo magari anche al Signore. Poi che cosa subentra, fratelli? Quando subentra poi quel senso di, diciamo così, di affezione e incominciamo ad abituarci a quella mansione, acquistiamo competenze, acquistiamo conoscenze, subentra a noi, non so se ci fate caso, quel senso di autosufficienza. E quindi subentra in noi quel senso di dire adesso ce la posso fare da solo. Perché? Perché ho acquisito quelle competenze, quelle capacità che prima non avevo, che mi permettono di poter sviluppare l'autosufficienza e l'indipendenza. Beh, fratelli, poi ci rendiamo conto che piano piano dipendiamo e ci poggiamo su noi stessi anziché su Dio. Questo è un fenomeno, fratelli, molto comune nel nostro DNA, perché purtroppo in noi c'è incancrenito l'elemento dell'autosufficienza che non ci permette naturalmente di poter dipendere da Dio. Allora questa dichiarazione di Josafat, ripeto, che è un po' il titolo che vogliamo dare alle nostre riflessioni, quando non sappiamo cosa fare, è una delle più belle e toccanti dichiarazioni che possono uscire dalla bocca di un uomo, perché quando noi ci ritroviamo insufficienti, ecco che diremo come Josafat, ma i nostri occhi sono su di te. Ecco, si arriva a quel punto di dipendenza. Questi versetti che abbiamo letto quindi inizialmente in questi quattro versetti della seconda cronica capitolo 20 ci parlano, fratelli, sorelle, abbiamo letto questi pochi versetti di qualcosa che subentra all'interno della vita di Josafat e della vita del re Giuda. Cioè c'è una coalizione di popoli, Moabiti, Ammoniti e Mauniti, i quali ad un certo punto, fratelli, muovono guerra contro il re Josafat e contro l'intero popolo di Giuda. Questi tre popoli, tra l'altro, ecco, per chi non è tanto a conoscenza di tanti aspetti particolari della scrittura, sono tre popoli che alla lontana avevano anche dei vincoli di sangue con il popolo di Israele, visto che gli Ammoniti e i Moabiti discendevano, diciamo così, dal nipote di Abramo, Lot, e sappiamo che invece i Moaniti, che è un piccolo popolo, molto probabilmente era di estrazione del popolo edomitico di Esaù. Quindi, se vogliamo, era un fratellastro, come sappiamo, di Giacobbe. Quindi che cosa vediamo? Che questi tre popoli, pur avendo dei vincoli di sangue alla lontana con e di parentela con Israele, in realtà non è che si erano, diciamo così, accordati e coalizzati per adesso fare una rimpatriata con il loro parente lontano, ma invece la loro coalizione era dettata unicamente da un motivo di distruggere Josafat, di distruggere Giuda. E vediamo quindi questa notizia che viene trasferita a Josafat, però il cronista, vedete, prima di entrare nel capitolo 20, introduce questa storia con un avverbio tempo. Cioè, dice, dopo questi fatti. Quindi questo implica la necessità, per capire ed entrare bene poi nelle dinamiche del capitolo 20, la necessità di guardare quello che è stato prima. Perché non possiamo comprendere quello che è dopo se prima non conosciamo quello che è prima. Perché altrimenti rappresenta un evento a sé stante che diventa, diciamo così, che ci parli e ci indichi poco. In realtà, questo dopo, questo avverbio di tempo che il cronista usa per introdurre questa nuova storia, assume un connotato importante. Perché? Perché come vedremo, e sarà il sottotitolo delle riflessioni di questa sera, quello che ci presenta il cronista nel versetto del capitolo 20 è un evento nuovo che si caratterizza nella vita di Josafat e nella vita di Giuda. Perché? Perché, fratelli, la vita del regno di Josafat era stato caratterizzato fin quel momento da un'assoluta pace e da un'assoluta serenità. Venite con me adesso nel capitolo 17, così conosciamo anche meglio la storia di quest'uomo, di questo re, che cosa vediamo? Che nel capitolo 17, dal versetto 3, ci viene descritta la prima fase della vita di Giosafat, quale re di Giuda. Versetto 3. Il Signore fu con Giosafat perché egli camminò nelle vie che Davide, suo padre, aveva seguito da principio e non cercò i Bali. Bali erano idoli stranieri. Ma il Dio di suo padre si comportò secondo i suoi comandamenti senza imitare quello che faceva Israele. Perciò il Signore assicurò il potere, udite, nel regno, del regno nelle mani di Giosafat. Tutto Giuda gli portava doni ed ebbe ricchezze e gloria in abbondanza. Il suo coraggio crebbe, seguendo le vie del Signore, e fece anche sparire da Giuda gli alti luoghi e gli idoli di Astarte, ulteriori idolatrie. Guardate adesso bene. Il terzo anno del suo regno mandò i suoi capi, Benail, Obadia, Zaccaria, Natanaele, Micaia, a insegnare nella città di Giuda. Con essi mandò i Leviti, Semaia, Netaria, Zebadia, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia e Tobadonia, i sacerdoti Elisama e Ioram. Essi insegnarono in Giuda, avevano con sé il libro della legge del Signore, percorsero tutte le città di Giuda e istruirono il popolo. Il terrore del Signore si impadronì di tutti i regni del paese che circondavano Giuda, al punto che non mossero guerra a Giosafat. Allora, esaminiamolo a questa prima fase del regno di Giosafat, una fase caratterizzata da un uomo che con grande zelo, fin dall'inizio, fratelli e sorelle, vuole fare piazza pulita di tutta l'idolatria presente in Giuda. E fu un uomo che partì proprio con una determinazione, con uno zelo veramente encomiabile. Un uomo, fratelli, che godette del prestigio e della onorabilità di tutto il popolo di Giuda, non perché aveva permesso un boom economico, non perché aveva fatto delle riforme capaci di poter essere applaudito perché c'era un ritorno economico o una vita tranquilla, ma perché quest'uomo aveva, con il coraggio che Dio gli aveva dato, messo in atto una serie di azioni di riforma che provocò un risveglio all'interno di questo popolo. Allora, fratelli e sorelle, quest'uomo, vedete quale prestigio ebbe? Ricchezza, gloria, il suo coraggio crebbe, perché, fratelli e sorelle, quando noi siamo animati da uno zelo, da una determinazione e ci sentiamo approvati da Dio, noi acquistiamo un coraggio che noi non avremmo normalmente, ma questo coraggio ci viene da Dio perché ci permette di poter attuare con le nostre forze limitate, con le forze limitate che aveva Giosafat, una serie di riforme all'interno di Giuda per portare benessere all'interno di questa nazione. Cari amici, il vero benessere di una nazione non dipende dalla condizione economica. Un vero benessere di una nazione non dipende da riforme politiche, per quanto potrebbero farci vivere anche meglio, ma la vera benessere di una nazione dipende dalla centralità che la parola di Dio ha in quella nazione. E Giosafat era determinato, era cosciente che ciò che poteva fare la differenza, al di là di tutte le riforme della giustizia, al di là di tutte le riforme politiche, al di là di tutte le riforme sociali, era mettere al centro la parola di Dio. E infatti ebbe ricchezza e gloria in abbondanza. Quindi vediamo un momento di grande benessere, un momento di grande prosperità, e il potere di Giosafat fu assicurato. Io credo che per un capo di Stato, per un capo di governo, non ci sia una maggiore allegria di sapere che il potere che lui ha in mano è un potere consolidato. Perché nel momento in cui sa che il popolo ha da parte sua il popolo, lui è tranquillo e capace di poter compiere anche delle scelte lucide. Ma guardate bene, che cosa compie Giosafat, fratelli? delle cose che vado a memoria, non riesco a trovare in altri re, perché lui attua, fratelli e sorelle, un approccio sistematico dell'insegnamento della parola di Dio. Guardate che cosa abbiamo letto, che ad un certo punto incarica delle persone specifiche, e Leviti tra le altre cose, ecco, a beneficio di chi non lo sapesse, era una tribù particolare di Israele ai quali era stato affidato anche il compito di insegnare la legge che Dio diede al popolo di Israele. E a loro, cari fratelli, Giosafat diede il compito di insegnare Giuda. Guardate che ministero itinerante. Percorsero tutte le città di Giuda e istruirono il popolo. Guardate che dedizione. Non era un semplice risveglio basato sullo zelo, perché, fratelli, lo zelo, se non è animato da un fondamento della parola di Dio, prima o poi svanirà. Noi possiamo essere animati dai più grandi e più bei propositi, ma se questo zelo non si basa sulla conoscenza della parola di Dio, sulla capacità di comprendere questa parola di Dio e di poterla trasmettere al popolo, bene, questo zelo prima o poi si affievolirà, mentre lo zelo combinato alla conoscenza permette davvero di poter affrontare in maniera sistematica le fondamenta di quello che sono le verità della parola per costruire delle vite che possono svilupparsi in onore al Signore. E allora Giosafat non lascia l'intentato. La vera pulizia di Giosafat, compiuta del popolo di Giuda, è abbinata all'insegnamento, perché altrimenti senza l'insegnamento tutto quello che possiamo fare in termini di pulizia sarà soltanto qualcosa che ha un valore momentaneo. Ma ciò che rende davvero solido un vero cambiamento è quando si gettano le fondamenta della parola di Dio. E Giosafat sapeva molto bene di questa dinamica. Infatti essi insegnarono a Giuda. Io immagino questi uomini che vengono lanciati da Giosafat con il compito di percorrere tutte le città di Giuda, andare in un luogo ancora insegnare la parola, andare in un altro insegnare la parola. Questa era la centralità del governo presieduto da Giosafat durante questo periodo. Quali furono le circostanze ambientali in cui Dio permise di poter compiere questo lavoro? Delle circostanze ambientali, fratelli, invidiabili, perché abbiamo letto che il terrore del Signore si impadronì di tutti i regni del paese che circondavano Giuda, al punto che non mossero guerra a Giosafat. Quindi che cosa vediamo, fratelli? Che il Signore, in maniera sovrannaturale, fece in modo che i popoli intorno a Giosafat non muovessero guerra al regno di Giuda. Quindi vediamo un periodo di pace, un periodo di tranquillità, un periodo di benessere. E fratelli, noi dobbiamo dire che nella sua sovranità Dio concede al suo popolo dei momenti di tranquillità, di pace, di serenità, dove non si è chiamati ad affrontare tante battaglie, tante vicissitudini che logorano la mente e il cuore dell'essere umano. Ma fratelli e sorelle, Dio ci concede al suo popolo dei periodi di pace e di serenità, non perché il suo popolo si sbizzarrisse all'interno delle gozzoviglie e della pigrizia e dell'indolenza, ma perché il suo popolo comprenda che in questo momento di benessere e in questo momento di tranquillità ambientale possa gettare le proprie fondamenta in una relazione intima con il Signore, perché, cari fratelli e sorelle, le circostanze cambiano. Allora vedete, Dio concede nella sua grazia, di spandere il terrore di Israele verso tutti i popoli circostanti al regno di Giuda. Nessuno muove guerra, ma come ne approfitta Giosafat? Come ne approfitta Giuda? Vivendo una vita di vacanza, vivendo una vita di gozzoviglia, vivendo una vita di pigrizia, Se Dio ci concede dei giorni di benessere e di tranquillità, non è perché noi possiamo spendere i nostri piaceri, ma perché queste circostanze ci permettono di maturare un rapporto con il Signore fondato sulla parola, che ci permetterà di affrontare situazioni che domani possono verificarsi e di cui noi non siamo a conoscenza e che possono mutare le circostanze. Ok, fratelli e sorelle, è importante questo aspetto. Josafat riconosce che quello è il periodo in cui nel terzo anno incomincia questo metodo sistematico di insegnamento della parola per fortificare Giuda, per eliminare quelli che sono gli idoli, l'idolatria dal paese di Giuda, ma tutto questo è abbinato ad un momento particolare in cui Dio concede nella grazia di questo popolo di vivere una serenità ambientale, una pace tranquilla. Però poi che cosa succede, fratelli? Nel capitolo 20, torniamo adesso nel capitolo 20. Dopo questi fatti, e ci sono tanti altri fatti che non vediamo per brevità, cambia lo scenario. Cambia lo scenario e ci sono questi tre popoli, fratelli, che remano contro. Questo ci insegna, fratelli, che le condizioni di vita che noi siamo stati in grado di poter, per la grazia di Dio, vivere in un certo periodo, non è la garanzia che resteranno immutate nel corso dei secoli e nel tempo. Nessuno di noi, fratelli, immagino, un anno fa si sarebbe immaginato di ritrovarsi di fronte ad una situazione di questa portata che sta vivendo tutto l'intero pianeta, e di ritrovarci a vedere limitati nelle forme di limitazione di libertà, in quello che sono gli spostamenti, limitandoci anche la possibilità di poterci vedere in presenza. Tutto questo, fratelli, che cosa ci insegna? Che abbiamo vissuto 20 anni, 30 anni, 40 anni con grande serenità e libertà di poter gestire la nostra vita a proprio piacimento. Ma questo ci insegna, fratelli, che se grazie a Dio ci concede nella sua grazia di poter godere dei momenti di benessere e di tranquillità, non significa che questi sono estendibili senza termine anche per il futuro. Le circostanze cambiano, gli eventi che si presentano sul nostro cammino cambiano e adesso la scena che ci mostra il cronista nel capitolo 20 è la scena di tre popoli che all'improvviso muovono guerra con una grande moltitudine nei confronti di Giuda. Ok? Nei confronti di Giuda. Quindi, circostanze che cambiano, situazioni nuove che possono trovarci anche spiazzati, ma la cosa bella è sapere che se è vero, come è stato anche pregato poco fa da Gino, ha detto in preghiera da Gino poco fa, se è vero che nei tempi di benessere, nei tempi buoni, noi dobbiamo imparare a cercare il Signore per gettare le fondamenta, è anche vero, fratelli, che quando cambiano le circostanze, sotto la sovranità di Dio, noi riconosciamo che quelle circostanze che potrebbero cambiare anche le nostre e farci perdere le nostre sicurezze, possiamo però riposare sulla piena certezza di avere a che fare con un Dio che non è soggetto a cambiamento. E gloria a Dio per questo. Che cosa vediamo, fratelli? Che ad un certo punto c'è un messaggero, ci sono dei messaggeri. Sapete, all'epoca non c'erano i servizi segreti, non c'era quella che oggi viene chiamata l'intelligence, dove viene fornita dell'informazione di uno Stato sul fatto che ci sono delle strategie terroristiche che magari vogliono minare la tranquillità di un paese. All'epoca però non c'erano i servizi segreti, ma c'erano dei messaggeri. Dei messaggeri che a un certo punto raccolgono la notizia di questa coalizione che si sta avvicinando. E guardate, mi piacerebbe farvi mostrare una cartina geografica dell'antica Israele. E se voi analizzaste questa cartina geografica, vi rendereste conto che En Gedi si trova praticamente ormai già a ridosso, a 15 miglia da Gerusalemme, quindi oltre già il Mar Morto. Ormai era già una minaccia non potenziale, ma una minaccia concreta e imminente. Ovviamente, che cosa succede? Una notizia di questo genere cambia completamente lo scenario interno. sia dello stato d'animo di Josafat e sia dello stato d'animo di Giuda. Infatti, che cosa vediamo? Josafat, che cosa ci viene detto? Josafat ebbe paura. Chi è che non ha mai conosciuto la paura, fratelli? Certo, avendo letto Seconda Cronache capitolo 17, quando abbiamo visto il coraggio che Dio diede a Josafat nell'affrontare quella riforma, nel prosperare, sembra quasi, diciamo così, in contraddizione con la paura che esprime Josafat. Ma fratelli e sorelle, la scrittura non vuole, come dicevo poco fa, mitizzare gli uomini, ma ci parla di uomini che sono soggetti alle nostre stesse passioni. E tra queste passioni noi conosciamo bene anche che c'è una forte componente emotiva legata alla paura, che, fratelli e sorelle, è presente anche in Josafat. E allora Josafat che cosa fa? Josafat esprime, e la scrittura non nasconde questo, questo sentimento di paura. Josafat non esprime l'atteggiamento di arroganza di tanti politici che abbiamo anche ascoltato negli ultimi mesi, che si mostravano potenti di fronte a questo virus, a un certo punto hanno dovuto abbassare la cresta per dire perché sono rimasti anche loro contagiati. Ma quest'uomo, fratelli, invece, esprime la sua paura e dice, ebbe paura. Aver camminato con il Signore, aver compiuto anche delle azioni importanti verso il Signore, aver onorato il Signore nella propria vita, non significa assenza di paura. Ma un uomo che ha camminato con il Signore, anche se viene toccato da eventi che possono provocare lui la paura, questa paura non lo renderà però intrappolato e schiavo. Sono due elementi differenti. Ma sapete come viene definita la paura all'interno della scrittura? Proverbi capitolo 29, versetto 25. Andiamo a leggerlo così magari poggiamo gli occhi che sicuramente permette una maggiore memorizzazione visiva. Capitolo 29 di Proverbi, versetto 25. Guardate come viene definita. Al cospetto di questa descrizione biblica, anche i miglior Zingaretti e Garzanti, per quanto dobbiamo dare onore a questi uomini che hanno permesso la redazione di dizionari linguistici molto importanti, viene meno, perché è una descrizione straordinaria che troviamo soltanto nella parola di Dio, e la parola di Dio ha una profondità veramente straordinaria. Capitolo 29, versetto 25. La paura degli uomini è una trappola. Che cos'è la trappola, fratelli? Che cos'è una trappola? La trappola è un dispositivo, no? Che viene azionato per fare in modo che un animale, una persona, qualcuno possa rimanere impigliato e da lì non muoversi. Allora, questo sentimento di paura è presente in Josafat, e di fronte a questo sentimento di paura Josafat avrebbe potuto optare per qualche soluzione differente. Avrebbe potuto fare. Lasciarsi prendere la paura, non so che cosa, magari se vi siete mai sentiti in questo stato, quando noi rimaniamo intrappolati dalla paura, noi perdiamo la lucidità, giusto? Nel perdere la lucidità non sappiamo più cosa fare e agiamo distinto, senza più ragionare nelle cose. E arriviamo a fare anche delle scelte e dei gesti inconsulti, perché la paura ti porta proprio a vivere con questo tipo di atteggiamento. Allora Josafat si sarebbe potuto far prendere dalla paura, intrappolato dalla paura, e dire che cosa? Vediamo quanti uomini siamo. Chiamiamo i generali. Chiamiamo i comandanti, chiamiamo l'esercito intero, organizziamo una strategia. Sarebbe stata un'opzione. Un'altra opzione che avrebbe potuto fare qual è? Ma come, Signore? Io ti ho servito fedelmente. Io ho fatto piazza pulita dell'idolatria. Io ho insegnato la parola di Dio in tutto Giuda. Tu mi hai permesso di poter vivere nel benessere e tranquillità tutti questi anni. Adesso mi cambi le carte in regola. Un'altra opzione. Perché? Non ne vale la pena. E avrebbe potuto gettare la spugna. Grazie a Dio Josafat non ha preso queste opzioni, ma ha scelto l'unica opzione straordinaria che permette davvero all'uomo di poter restare in piedi. E per restare in piedi l'uomo deve imparare a gettarsi con la faccia a terra davanti a Dio. Che questa è la soluzione migliore. E infatti Josafat che cosa fa? È vero che ebbe paura, ma così come nel tempo di benessere ha cercato il Signore, nel tempo dell'avversità che cosa ha fatto? Ha cercato il Signore. E questo è qualcosa di importante. Vi ricordate che cosa dice il salmista nel Salmo 27? Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco, dimorare ogni giorno nella casa del Signore, perché nel tempo dell'avversità egli mi porterà in alto. In quei giorni significa giorni di benessere e giorni di meno benessere. Giorni in cui tutto il cielo è azzurro e giorni in cui ci sono delle nuvole che non ci permettono di visualizzare bene il sole, nemmeno il cielo. Ma Dio è, ma Josafat cerca Dio anche in questo atteggiamento, in questo momento. E che cosa fa, fratelli? Dispone un digiuno. Ecco, ultimamente c'è stato predicato dal fratello Gino sul significato del digiuno, no? Sulle diverse implicazioni presenti all'interno della scrittura. Ma sappiamo che sono tante le motivazioni per cui questa pratica veniva esercitata, ma qui possiamo legare questa pratica del digiuno ad una forma di umiliazione che questo re Josafat si presenta e manifesta non soltanto lui, ma con tutto il popolo attraverso il Signore. Io, quando ho letto questi versetti, fratelli, mi è venuto in mente, mi è passato per la mente tutte le atteggiamenti dei capi dello Stato, di diversi capi di Stato che hanno avuto in questi mesi e che stiamo ascoltando. Ognuno si fondava su false promesse, dicendo che magari sarebbe andato tutto bene, oppure avrebbe attuato delle politiche capaci di arginare certe situazioni. Ma quanto è bello poter assistere invece nella scrittura ad un uomo che non vuole salvare la sua faccia, che non salva la sua immagine, ma sa che l'unica via d'uscita è imparare a stare davanti a Dio con la faccia a terra, umiliarsi, così come tutto il popolo, e se c'è bisogno anche di digiunare, per cercare la faccia del Signore. E infatti Josafat, che cosa vediamo? Che radunò tutti gli abitanti di Giuda. Immaginate, quelle persone a cui lui aveva dedicato prima un'attività di insegnamento sistematico, che sentono il bisogno di essere convogliate con il re, con il loro capo di Stato, davanti al Signore per supplicare il Signore. Qual è, fratelli, e voglio chiudere questa sera per non rubare troppo tempo, l'abbinamento tra umiliazione e paura? Perché noi spesso, fratelli, non so se questo capita anche a voi, abbiniamo il concetto di umiliazione a quando noi ci sentiamo inorgogliti. È vero che spesso l'umiliazione è la strada che Dio fa percorrere a certi uomini affinché questi uomini smettano di essere superbi. Quante volte troviamo all'interno della scrittura, fratelli, uomini che si sono insuperbiti e poi ad un certo punto Dio gli ha mostrato che non erano assolutamente nulla, e nella loro umiliazione hanno riconosciuto che Dio era l'unico sovrano. Quanti ne troviamo all'interno della scrittura? Tantissimi. Eppure vedete, fratelli, anche nella paura noi abbiamo bisogno di umiliarci davanti a Dio. Sapete perché? Perché quando noi siamo in preda da questa trappola della paura, la paura ti provoca ansia, la paura ti provoca sollecitazioni, incominciamo ad agitarci, e queste agitazioni ci portano, fratelli, a provocare in noi un senso di abbandono e di smarrimento, facendoci perdere la via d'uscita, e attraverso l'umiliazione noi impariamo a svuotarci davanti a Dio. Voglio confermare questa verità leggendo un passaggio all'interno della Prima Pietro capitolo 5, dopodiché chiuderemo questo incontro. Prima Pietro capitolo 5. Questo abbinamento, fratelli e sorelle, tra paura e umiliazione. Prima Pietro capitolo 5. Versetto 6 e 7. Guardate. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi a suo tempo. Guardate adesso bene. Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Guardate questa verità profonda di Pietro. Pietro dice: imparate ad umiliarvi sotto la potente mano di Dio. Cioè la mano di Dio che ci permette, attraverso certe circostanze, di umiliarci. Ma in questa umiliazione non è perché dobbiamo liberarci dall'orgoglio o dalla superbia come la intendiamo noi, ma perché un'altra manifestazione dell'orgoglio è quella di essere presa dall'ansia, dalla preoccupazione, e ci permette e ci fa credere che siamo noi a dover gestire il problema, mentre Dio desidera che noi gettiamo il problema davanti a Lui, e così Lui ci rialza perché Lui ha cura di noi e getta su di Lui e gettiamo su di Lui tutte le nostre preoccupazioni. Allora Giosafat che strada ha percorso, fratelli? Aveva tante alternative. L'alternativa di Giosafat, che ha scelto l'opzione di Giosafat, è stata quella: umiliarsi davanti al Signore, implorare il suo volto insieme a Giuda e gettando il suo peso davanti a Lui. Allora, fratelli e sorelle, credo che questo passaggio iniziale sia importante, perché ci fa capire che siamo in presenza di un cambiamento di situazione, di circostanze, che ha portato questo Giosafat e questo re ad affrontare una situazione nuova. Ma la situazione nuova che ha dovuto affrontare Giosafat ha visto sempre l'unica strada, quello di cercare il Signore, così come quello che ha vissuto quando era anche nel tempo della benessere, della tranquillità che Dio ha permesso. Fratelli, Dio vuole mostrare al suo popolo due forme di protezione. Nel primo periodo ha permesso che il popolo sperimentasse una forma di protezione allontanando il pericolo a monte. Nella seconda fase Dio desidera portare il suo popolo ad una nuova forma di protezione. Far presente il nemico, ma attraverso la presenza del nemico far godere Giosafat e il popolo di una relazione più profonda, più matura, attraverso un passaggio che fino a quel momento non aveva sperimentato. Che il Signore, fratelli, possa benedire questa parola ai nostri cuori, e poi, se il Signore permetterà, settimana prossima ci addentreremo all'interno di questo, in maniera ancora più profonda, in questo capitolo 20. Ma quello che ci basta stasera è sapere che veramente la ricerca della faccia di Dio rappresenta la strada maestra nei tempi del benessere e nei tempi di avversità. A Lui sia la gloria. Amen. Amen.